In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Acclamiamo alla parola del Signore. Della calura estiva, tornavo una domenica verso le 8:15, 20 dal centro, e mi raggiunge in bicicletta. Io non vado molto forte in bicicletta, anche a piedi, ma soprattutto in bicicletta. Mi raggiunge un podista, come ce ne sono stati tanti, ma ancora stanno camminando di corsa. E un mio ex alunno: ciao Don, come stai? Bene. Subito non l'avevo quasi riconosciuto, perché erano quasi 20 anni che non avevo più avuto la grazia di conoscerlo. Un ragazzo molto intelligente, molto bravo, con una bella famiglia, se l'era fatta, poi i sapori, poi separazione, poi divorzio, in conclusione: come mai sei qui? Vengo da Carignano di corsa, come tutte le domeniche, faccio il mio giro, sono circa una 20 chilometri, è l'unica mia soddisfazione che ho. Per rendermi un pochettino senza pensieri, mi ha detto, e dimenticare le preoccupazioni della vita. Noi abbiamo fatto una scelta diversa dalla corsa di stamattina. 3, 4, saranno 5.000 persone, non lo so quante. Perché abbiamo fatto una scelta diversa? È importante che noi ci poniamo: ma come mai? La domenica c'è un sacco di gente che va a sport, che va a footing, che va al mare, i monti da una parte, dall'altra. E la risposta la possiamo tenere nei fondamentali di oggi, 3 letture splendide, una più bella dell'altra. 3 letture che culminano con finalmente un Effatà. Una volta era tradotto 1967 Effatà, adesso invece finalmente è tradotto Effatà, perché in ebraico l'imperativo, che significa apriti, si coniuga con Effatà e non con Effatà. Vabbè. Che cosa si tratta? La scelta che noi compiamo partecipando all'Eucaristia Domenicale è fatta di due dimensioni fondamentali della nostra vita: fede e parola. A prima vista, è molto più bello andare a correre, andare da una parte o dall'altra, camminare, correre, volare. E invece il cristiano che alla domenica riscopre il senso profondissimo della fede. Fede, noi diciamo, è dono di Dio. E Dio questo dono lo elargisce gratuitamente a tutti. Fede per credere che quel Gesù di Nazareth, profeta potente in opere e in parole, è il figlio di Dio. Chi crede? Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se è morto, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. E la risposta qui è fondamentale della nostra vita. Non se riusciamo ad avere un ginocchio per percorrere abbastanza forte, o un'anca che insomma ci va bene e quindi possiamo anche andare più forte degli altri. No, no. La fede è dono di Dio, dato gratuitamente a noi, a ciascuno di noi. Ed è un dono che addirittura dice: il Signore te lo dà con la forza anche di rispondere alla sua chiamata. Questa è la fede. Una fede che costituisce il nucleo centrale della nostra vita. Fa udire i sordi, fa parlare i muti. Per questo fa bene ogni cosa. E Isaia, il grande profeta, che guardando all'epoca di Gesù, cioè all'epoca messianica, si schiuderanno finalmente gli orecchi dei sordi, griderà di gioia la lingua del mondo. Ma la fede è un qualcosa di intimo, dicevamo domenica scorsa. È qualcosa che interpella ciò che di più intimo hai, il tuo cuore, direbbe la Santa Scrittura, il tuo lev, la tua coscienza, ciò che hai di più intimo. Ma allora cosa c'entra? La parola. La parola dice che la fede non è un qualche cosa che è piantato solo, unicamente ed esclusivamente dentro di me, ma è un fatto che se non viene comunicato non è fede. Se insomma un sordomuto non riceve da Gesù una fede tale per cui anche fisicamente, anche all'esterno, traduce questa sua fede interiore, è una fede abitata. La fede ha bisogno di una parola, ha bisogno di fatti concreti, perché parola in ebraico vuol dire, tradotto anche con dabar, fatto e detto, detto e fatto. Noi facciamo la distinzione, tante parole, pochi fatti. Il mondo ebraico molto più concretamente e profondamente di noi dice: una parola che non diventa fatto non è una parola. Allora la fede deve rendersi presente, incarnarsi nelle parole, cioè nei fatti di salvezza. Ecco il motivo della scelta. Anziché andare a correre, ci potrò andare stasera, domani, postdomani, fare quello sport è cosa sacrosanta, ma la parola di Dio, quando entra dentro la mia coscienza, non può non produrre frutti concreti di salvezza. Quei frutti concreti che San Giacomo dice: ehi, brava gente, se entra a casa vostra un uomo riccamente vestito con l'anello al dito, era il segno della distinzione, era di una stirpe importante, era di un clan famoso. Voi gli preparate cosie, gli preparate qualsiasi cosa pur di farlo trovare a suo agio, ma e se entra un povero? Il povero lo lasciate fuori dalla casa, fuori dalla porta. Stile Lazzaro nei confronti del ricco e pulone. Dio non ha forse scelto i poveri per farli eredi del regno? Senti qui come la parola è diventata fede e la fede è diventata parola. Senti qui come la tua testimonianza, se non è una testimonianza di vita, come vita di fede cristiana, non può in pratica chiamarsi credente. Allora, loda il Signore, anima mia, l'abbiamo cantato almeno 4-5 volte. Loda il Signore, anima mia, vuol dire che tu lo lodi quando vedi, si provvedi, in concreto, ai poveri, ai diseredati, agli affamati, agli assetati, insomma, alle persone che hanno bisogno di te. Ultima osservazione, che mi pare importantissima. Gesù, quando guarisce il sordo muto, non lo fa davanti a 4, 5, 6, 12, 13 mila persone. Lì moltiplica pari e punti. E sfama tutti. Quando si tratta di guarire il sordo muto, cioè colui che in pratica ha poca fede e poca parola, perché abbia fede e parola insieme, cosa fa? Lo tira in disparte dalla folla. Insomma, lo conduce fuori da quelli che sono i fracassi e i baccani di questo mondo. È importante allora che riscopriamo come nel rapporto fede parola e silenzio sia di fondo nella nostra vita. Una scelta di silenzio. Non possiamo continuamente andare a casa. Son da solo, son da sola. Va la televisione. Ma perché? Cosa ne fai di questa televisione che in pratica ti dice delle sciocchezze dalla mattina alla sera? Tante volte, sempre. Abbi il coraggio del silenzio, dell'ascolto della parola, della meditazione della parola. C'è la nostra Silvia, questa nostra poetessa parrocchiale, che su questo ha da insegnarci su 4 righe neanche. Scrive il 29 d'agosto: per una notte taccio e lentamente metto ali ovunque. Senti il bene del silenzio interiore ed esteriore cosa può produrre. Non solo il sogno, non solo l'immaginario, privato, personale o collettivo, ma metto ali ovunque perché in pratica raggiungo la dimensione del cielo, dove abita Dio, nostro Papà.